Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e bentrovati a tutti gli amici in ascolto di Radio Maria. Il tema di questa puntata, come avete sentito dall'annuncio, è appunto il ritorno del Padre per ritrovare la strada. Perché il ritorno del Padre? Perché viviamo in un Occidente caratterizzato spesso da un rifiuto del Padre, soprattutto a partire da quella grossa rivoluzione culturale che è stata il 1968, e in generale si è creato un clima in cui spesso il Padre è stato visto come un antagonista da cui ci si doveva liberare per ritrovare la libertà. In realtà tutte queste speranze, come vedremo con i nostri ospiti, non si sono spesso realizzate. E al contrario, il Padre non è un antagonista, ma può essere una risorsa per ritrovare una vera liberazione e per liberare sia il figlio, sia anche la moglie e quindi la madre. E di questo tema parleremo con i nostri ospiti di questa sera, che sono innanzitutto il professor Claudio Risè, che è psicanalista e autore di scritti sul tema del padre e che ha scritto recentemente un libro, Il padre, libertà, dono, pubblicato dalle edizioni Ares, che sarà poi il filo conduttore di questa puntata. L'altra ospite è la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese, che sentiremo tra poco, più avanti, che è neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, e con l'aiuto dei nostri ospiti, guidati principalmente dall'opera di Claudio Risè, rifletteremo non solo sul tema della paternità, ma di riflesso necessariamente anche su quello della maternità e della famiglia, e anche sulla non negoziabilità del ruolo del padre e della madre, non negoziabilità e anche non intercambiabilità. Tra poco dovremmo avere in collegamento il professor Risè e quindi avremo la possibilità di parlare direttamente con lui di tutte queste tematiche che a prima vista sembrerebbero scontate. Il padre chi è? In realtà tante volte non sappiamo bene più chi sia il padre. Abbiamo il professor Risè, dovrebbe essere collegato.
Sì, buonasera. Buonasera a tutti.
Io partirei con lei proprio da questo interrogativo, da cui in fondo parte la sua riflessione nel suo libro, cioè chi è il padre? Forse abbiamo perso il senso, il significato di questa parola apparentemente ovvia.
Si è molto smarrita, soprattutto è molto cambiata e diciamo negli ultimi 30 anni si è sviluppata un po' l'idea che comunque fosse una figura di non particolare rilievo nella storia della persona. Centrale è stata comunque riconosciuta l'importanza fino a poco fa, perché adesso si parla di genitore A, genitore B, non si parla nemmeno più di padre e madre. Però diciamo fino a poco fa si riconosceva l'importanza della madre, ma già da circa 30 anni è stata messa in discussione la stessa figura e funzione del padre. Non dimentichiamoci che nei media in Occidente si è sviluppato lo slogan del padre sostituibile, del padre cambiabile, non particolarmente decisivo appunto nella storia della persona. E infatti la società occidentale è stata chiamata la società senza padri, anche perché in effetti nell'ultimo mezzo secolo con molti padri hanno dimissionato in qualche modo al loro ruolo, e non dimentichiamoci che il divorzio si è incaricato di letteralmente molto spesso metterli fuori di casa e comunque separarli dai figli. Di qui questo interrogativo che è stato è diventato via via più angoscioso durante gli ultimi decenni, appunto, chi è il padre. La risposta che io fornisco, anche in polemica con le risposte secondo le quali il padre appunto è una figura di vecchio tipo, non più attuale, essenzialmente legata all'esercizio dell'autorità, la quale a sua volta non sarebbe più attuale, la risposta che io fornisco è che il padre è una figura essenziale nel dare ai figli, nell'abituare ai figli all'idea di libertà. Libertà, diventare quindi individui liberi e quindi individui responsabili.
Il padre, leggo nel suo libro, ha anche, anzi principalmente, il ruolo di aiutare a dominare gli istinti, quindi di aiutare a superare, diciamo così, la fase adolescenziale, oltre che infantile.
Certo, questo fa parte della sua natura di liberatore, perché libertà vuole anche dire libertà dalle pulsioni, libertà appunto da questi istinti che in qualche modo ti spingono un po' ciecamente a comportarti in un certo modo piuttosto che in un certo altro. Il padre, appunto, risvegliando il senso di responsabilità e anche, come dire, la chiamata dell'individuo a essere veramente se stesso e non lasciarsi dominare da istinti e pulsioni, è appunto figura di libertà, insegna al figlio, ai figli, di conquistare, come conquistare la propria dignità e l'espressione del proprio sé, di se stessi.
Questo ha dei risvolti anche dal punto di vista sociale, perché proprio a livello di liberazione dagli istinti, invece che spesso di liberazione degli istinti e delle pulsioni, lei usa un termine forte ma efficace, il carattere eccitato della modernità senza padri, certo, la moltiplicazione degli stimoli.
Certo, quando parlavo prima di tutte queste tesi, diciamo, di accantonamento del padre come figura in fondo inutile e casomai dannosa, questo rientra all'interno di questo profilo, di questo carattere eccitato della modernità, anche perché appunto individui eccitati sono poi più facilmente controllabili attraverso appunto il consumo, per esempio, degli istinti, tutto il sistema di consumi organizzati attorno alla cosiddetta liberazione sessuale, eccetera, eccetera, che in realtà appunto non liberazione è, ma piuttosto sviluppo di una serie di condizionamenti molto, molto gravi e molto costrittivi nei confronti della libertà dell'individuo. Quindi certo, questo padre è qualcuno che prende per mano i figli già prima, ma molto decisamente a partire dall'adolescenza, per insegnare loro come trasformare, diciamo, la forza dell'istinto in forza costruttiva, progettuale, anche dono per gli altri e non semplicemente rivendicazione di diritti personali, che in realtà hanno dal punto di vista psicologico poi degli effetti fortemente distruttivi. Noi questo nel lavoro di cura e assistenza psicologica lo vediamo in continuazione.
Sempre sul tema di questa moltiplicazione degli stimoli, di solito non pensiamo a qualcosa di grosso, ma non facciamo caso che c'è anche una moltiplicazione degli stimoli e delle eccitazioni che è dato dal non saper stare in silenzio, un continuo stimoli uditivi, come lei scrive, che ci bersagliano in qualsiasi luogo e ci impediscono di percepire i veri suoni della realtà circostante. Mi ricorda delle riflessioni analoghe di un monaco benedettino, Michael Casey, che diceva che la modernità ha paura del silenzio così come i bambini hanno paura del buio.
Assolutamente, questo è verissimo. Il silenzio è indispensabile per trovare se stessi, come lo è per certi versi, diciamo, il deserto, dove appunto il padre dicevano si va nel deserto per trovare se stessi, si va dove non c'è nulla per trovare sé e si ascolta il silenzio per sentire in qualche modo le proprie voci interiori e il richiamo anche dell'altro padre. Senza il silenzio noi siamo sovrastati dagli stimoli uditivi oltre a tutti gli altri e in qualche modo non possiamo ascoltare le nostre voci interiori, non possiamo ascoltarci.
E quindi non possiamo ritrovarci, riassumere.
Certo.
Ovviamente oltre alla figura del padre c'è anche quella della madre. La madre, leggo sempre dal suo testo, è indispensabile per nascere ed entrare nella vita, il padre per crescere ed entrare nel tempo e nella storia, entrambi per vivere, imparare ad amare ed essere amati. C'è questa complementarietà. La madre è quindi colei che ha il compito di dare il benvenuto nel mondo al bambino, possiamo dire. C'è un punto però in cui questa simbiosi naturale, che è assolutamente necessaria, può assumere uno sviluppo invece patologico.
Sì, soprattutto può non interrompersi, perché di per sé la simbiosi è costituita dall'unione di due persone, perché in qualche modo il bambino è fuso con la madre fin dal concepimento in qualche modo. Però anche la madre sviluppa un'identificazione col proprio bimbo e questo è assolutamente naturale e indispensabile per in qualche modo dare, trasmettere al bambino anche la consapevolezza di esserci, questo dialogo silenzioso spesso e comunque sempre affettuoso, a volte fatto di segni, di sguardi, di mormorii tra madre e figlio, è ciò che consente al figlio gradualmente di percepirsi come persona, di scoprire di essere con la madre, ma di essere qualchedun altro dalla madre. Quindi non ci si stancherà mai di sottolineare l'importanza proprio fondativa del rapporto madre-figlio e l'importanza del fatto che questo rapporto non venga disturbato, venga protetto, venga tutelato dalla società per poter sviluppare anche nel figlio questo senso di sé, questo senso di esserci che porterà poi allo sviluppo della personalità. Però questa forte simbiosi di per sé continuerebbe e ecco qui un'altra funzione, la prima funzione liberatrice, appunto di liberatore del padre, di essere cioè colui, quel terzo, che interviene amorosamente nella coppia, nella fusione madre-figlio e amando ognuno dei due li aiuta a staccarsi, e specificatamente rivolgendosi al figlio come persona, in quanto padre, gli consente gradualmente di rompere la simbiosi con la madre e di seguire un'altra direzione. I popoli tradizionali prima dell'avvento della civiltà moderna, ma in molte di queste regioni troviamo ancora gli stessi riti, i padri vanno a un certo punto verso i figli del gruppo della tribù e li staccano ritualmente dalle madri, le quali ritualmente li trattengono, e li alzano verso il cielo, mettendoli quindi in una sorta di linea verticale e di comunicazione appunto col Padre celeste, di cui è avvertita la presenza più o meno in tutte le culture. Ecco, questa importante elevazione anche nella civiltà romana, noi abbiamo questo rito proprio del tollere liberos, di alzare i figli verso il cielo, è un segno, un movimento del padre che tende a staccare i figli dalla linea orizzontale, dalla linea materna, che è anche quella dell'appagamento del bisogno, e metterli in comunicazione con un padre celeste, e investendoli quindi anche della responsabilità di non essere solo attenti all'appagamento dei propri bisogni, ma anche in qualche modo alla realizzazione non solo del proprio sé, ma anche dei bisogni degli altri, dell'attenzione agli altri, in qualche modo anche poi dei propri doveri verso la comunità.
Un esempio di questo bambino non cresciuto, chiamiamolo così, è proprio nel mondo antico il Minotauro, che oscilla poi, non avendo la forza di dominare gli istinti, tra scoppi diventa di violenza e fondamentale debolezza. Sì.
Diventa un mostro che deve divorare periodicamente un certo numero di giovani che gli viene fornito per soddisfare la sua fame. Ecco, una cosa di cui forse la civiltà moderna ha perso la dimensione rispetto a queste grandi narrazioni mitologiche è proprio l'aspetto drammatico della spinta divorante, della spinta, gli psicoanalisti la chiamano spinta orale, la spinta del mangiare, dell'inghiottire tutto quello che ti viene sotto mano per soddisfare le tue pulsioni primarie. Questo è qualcosa che rende l'uomo, è sempre stato visto in questo modo, qualcosa che rende l'uomo mostruoso. Noi purtroppo nella modernità abbiamo smesso di avere questa percezione anche precisa della drammaticità di questo lasciarsi andare a soddisfare i propri bisogni. L'abbiamo in qualche modo catalogato appunto come una delle tante liberazioni degli istinti, e ci ritroviamo oggi con molteplici espressioni di questa, come dire, spinta poi anche devastante a utilizzare gli altri per tutto quello che ci possono servire senza più il senso della loro umanità e della nostra umanità.
Sempre restando nel mondo antico, lei delinea due modelli, entrambi squilibrati, cioè il modello cretese troppo incentrato sulla madre e quello ateniese troppo incentrato su una figura del padre, tutte e due squilibrate, diciamo. Il cristianesimo sembra aver portato una novità a questo proposito.
Il cristianesimo porta una novità straordinaria perché nel cristianesimo Dio figlio del padre, il figlio del padre che è Dio, si fa uomo, si incarna nel corpo dell'uomo e quindi porta la divinità con tutto il suo sapere e sentire che va ben oltre l'universo pulsionale da una parte della madre che potrebbe inghiottire tutto, dall'altra parte di questo padre Zeus che fa quel che gli pare e porta quindi nella vita umana una consapevolezza, la consapevolezza del padre misericordioso, del padre che manda il proprio figlio sulla terra per salvare gli uomini. E questo è un evento assolutamente unico nella storia del mondo, che porta quindi nella vita umana, ma anche nella psiche umana, questa nell'anima dell'uomo, questa consapevolezza di dover fare qualcosa per gli altri, di poter amare gli altri, non solo utilizzarli, non solo dominarli o esserne dominato, ma una dimensione relazionale completamente nuova che è quella dell'amore.
Sempre per quanto riguarda il cristianesimo, lei parla della redenzione operata da Cristo e sembra che questa redenzione, oltre che in sé nell'atto redentivo, che poi è quello culminato sulla croce, sia consistita anche proprio nello svelare il volto vero del Padre.
Certo.
E quindi, sì.
Sì, il volto vero del Padre che si era già manifestato naturalmente nell'Antico Testamento, quando il Padre riconosce che c'è un aspetto di male nell'anima umana e quindi rinuncia a punire l'uomo e prende corpo questa incarnazione che avviene successivamente del proprio figlio per salvare l'uomo. E questa comunicazione all'uomo di essere figli del padre, questa possibilità per l'uomo di essere figli di un padre che è disposto a mandare suo figlio fino sulla croce per redimere l'uomo, ripeto, mette in moto una dinamica completamente nuova nell'anima umana che porta anche a questa responsabilità dell'amore, a questo dovere dell'amore, questo destino di amare gli altri per realizzare la propria natura divina. Questo è qualcosa, ripeto, di interamente nuovo che porta però anche questa assoluta novità nella psiche maschile, nella psiche paterna, di essere colui che libera i figli da questo destino di schiavitù nei confronti delle pulsioni, tra le quali, non dimentichiamoci, c'è anche fortissima la pulsione del potere sugli altri e quindi di usare gli altri come strumenti per l'affermazione di sé.
Possiamo dire quindi che questa società malata nella misura in cui è incapace di responsabilizzarsi, non è stata poi una liberazione, ma al contrario una regressione, un ritorno al Minotauro, sintetizzando.
Un ritorno al Minotauro nel momento in cui si fa fuori, diciamo, questo destino di morte e rinascita che Cristo ci propone, che il Figlio del Padre ci propone in nome del Padre, e quindi si perde contemporaneamente il Figlio, Cristo, e il Padre. E quindi questo naturalmente ci fa precipitare nella situazione di prima del Padre misericordioso e che manda il proprio Figlio e dell'avvento del Figlio, e siamo al Minotauro, o siamo alle mille figure mitologiche, appunto, devastanti e divoranti che delle epoche precedenti alla salvezza, alla redenzione.
In questo ritorno alla società senza padre, diciamo, qual è stato il ruolo della Rivoluzione francese?
La Rivoluzione francese, c'è un detto del romanziere Balzac che scrisse la Rivoluzione francese, tagliando la testa al re, ha tagliato la testa a tutti i padri di Francia. Lui naturalmente si riferiva a tutti i padri di Francia, ma in realtà è stato poi detto che la Rivoluzione francese ha tagliato la testa ai padri, cioè ha tagliato il padre fuori dalla vita dell'uomo, della modernità. Perché ha tagliato fuori il padre? Perché il re nelle sue virtù e nei suoi vizi era tuttavia proprio nella cultura precedente alla Rivoluzione francese re per diritto divino, era qualcuno che era lì non per esercitare il proprio potere personale, ma in quanto rappresentante appunto di un padre superiore, di un padre nei confronti del quale doveva rendere, al quale doveva render conto di come amministrava il proprio potere. Questo tagliare anzi la testa al re, che era quello che doveva render conto a Dio di come amministrava il proprio potere, ha dato il via, o meglio accelerato fortemente, quello che è stato chiamato il processo di secolarizzazione, cioè il processo storico in cui Dio è stato in qualche modo espulso progressivamente, o si è cercato di cacciare fuori Dio dalla vita quotidiana dell'uomo. È diventato, come si dice, un optional, qualcosa che l'uomo può riconoscere come interessante per sé, oppure anche secondo le leggi dei vari stati, appunto, che hanno seguito poi l'impronta della regione della Rivoluzione francese, cioè praticamente tutti gli stati moderni, con una diversità per l'America in particolare, che è rimasta, ma non si può, è rimasta su binari leggermente diversi fino a poco tempo fa. Quindi Dio è diventato lontano, è stato cacciato dalla vita quotidiana dell'uomo moderno, e quindi il padre è diventato lontano, il padre soprattutto è diventato irrilevante, perché come il re gli è stata tagliata la testa, non è stata più riconosciuta la sua natura di una figura che appunto alza il figlio verso il cielo, risponde a Dio di cosa farà della responsabilità di tirar grandi questi figli. Questo aspetto del religioso della figura paterna è stato appunto decapitato con la Rivoluzione francese e implementato, sempre più realizzato con tutto quello che è successo dopo, no? Le vicende di cui si parla oggi, appunto genitore A, genitore B, il padre può anche non esserci per niente nella coppia genitoriale, eccetera, sono gli ultimi sviluppi di questa decapitazione del padre nella società moderna. Naturalmente la decapitazione del padre decapita anche i figli, nel senso che toglie di mezzo in ognuno, anche nei giovani, questa funzione, diciamo, che risponde e si rivolge a qualcosa d'altro, a un altro che è al di fuori e al di sopra delle vicende, appunto degli istinti, dei bisogni, dei diritti umani nel senso delle leggi umane, e guarda in un'altra dimensione e con un'altra prospettiva.
Dalla Rivoluzione francese ad oggi, quindi, abbiamo visto il processo è andato soltanto portando alle estreme conseguenze alcune premesse.
In questo
contesto il ruolo del padre è quello, come lei descrive, sia di una risorsa assolutamente necessaria, sia anche di un avventuriero.
Assolutamente, perché come del resto sta accadendo, per esempio vediamo in Francia i sindaci che rifiutano i matrimoni tra persone dello stesso sesso, sono stati richiamati dal Ministro degli Interni alle loro responsabilità e alle punizioni verso cui andranno inevitabilmente incontro facendo questo. E hanno risposto che questo non impedirà che loro continuino sulla loro strada, quindi si sono messi in qualche modo in una posizione appunto di avventurieri. Avventurieri perché la legge della società secolarizzata tende a non riconoscere in qualche modo questo aspetto della natura umana che è da una parte fortemente rappresentativo della natura e della storia naturale in quanto manifestazione del padre, in quanto creazione del padre e quindi qualcosa che non può essere alterato dalla volontà degli uomini, dall'intervento umano, e dall'altra parte appunto vuole tutelare questa, si sente impegnato a tutelare questa armonia e questo ordine del creato, impegnando anche la propria responsabilità personale, civile, nel dibattito, nel dialogo, ma anche nel dibattito e nella contrapposizione presente nella società. Questo è un gesto che richiede un grande coraggio e una capacità di correre l'avventura della fedeltà alla propria natura di figli del padre.
Prima di lasciare poi la parola alla seconda ospite, vorrei concludere questa sua prima parte con alcune riflessioni. Lei si chiede: tutto è perduto allora? No, quando si arriva a un certo punto, quando si va sempre più in basso, scatta il grido di aiuto al padre, che ha anche un valore terapeutico, sia di terapia dei singoli, sia anche di una società malata, ma che può raggiungere consapevolezza della propria coscienza, del proprio stato, e quindi invocare l'aiuto del Padre.
Certo, certo, io credo, anche perché lo vedo nel mio lavoro di terapeuta, quando sì, e solo in genere quando le cose sono buttano veramente male, sembrano dirette su una strada difficile da recuperare, solo allora la vita si fa sentire come richiamo ineludibile, qualcosa a cui non si può sfuggire perché appunto è questione, diciamo così, di vita o di morte. Mi viene in mente il mio amico Vincenzo Muccioli, fondatore di della comunità di San Patrignano, che è la più grande comunità di recupero di tossicodipendenti in Europa, che è tempestato da richieste di giovani per entrare, eccetera, e anche allora con una scarsità di posti e di mezzi assolutamente straordinaria, ma riteneva che queste richieste non andassero accolte fino a quando i ragazzi non avevano veramente capito il rischio che stavano correndo, tutta una fase diciamo così di finta decisione di salvezza, ma in realtà ancora situazione di profonda compromissione con i propri privilegi, le proprie cattive abitudini, le proprie dipendenze, non rendono l'individuo capace del riscatto. Bisogna arrivare alla fine in qualche modo. Allora lì però la vita si irrompe con tutta la sua forza anche di cambiamento, di rovesciamento, e si vedono delle reazioni inaspettate. Io credo che questo in qualche modo abbia incominciato a cadere, e suscitando grande sorpresa anche per esempio nel governo francese, che mai e poi mai si aspettava una reazione come le grandi manifestazioni di massa per la famiglia, il matrimonio con un padre e una madre, e che sono state manifestazioni di popolo di grandissimo, molto composito, ma molto unito nel difendere la vita. Ecco, io credo che credo in questo, credo quindi che ogni tentativo, come è già accaduto, poi non dimentichiamoci che il nazismo voleva la società perfetta, voleva l'eutanasia, voleva la soppressione delle persone, dei disabili, naturalmente la soppressione di tutte le cosiddette razze inferiori, eccetera, eccetera, è finito come è finito. Quindi non è la prima volta che si punta a costruire una società perfetta secondo certe ideologie e in realtà che calpesta le leggi elementari della natura umana. E però questa cosa non va avanti, non è mai andata avanti, io non credo che andrà avanti nemmeno dopo, perché appunto la vita si ribella a questi tentativi.
Bene, ringraziamo il professor Claudio Risè, che tornerà con noi più avanti quando apriremo lo spazio alle vostre domande da casa, e tra un istante, dopo una breve pausa, ascolteremo la dottoressa Ceriotti Migliarese per continuare queste riflessioni sul padre, la madre e la famiglia. Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo in collegamento, come vi dicevo, la seconda ospite, la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei, buonasera anche un caro saluto al dottor Risetti.
La dottoressa Ceriotti Migliarese è medico neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e quindi anche lei nella sua esperienza professionale saprà offrirci diverse riflessioni sugli argomenti che abbiamo iniziato con il professor Risè. Anche lei è autrice di diversi testi sull'argomento famiglia, soprattutto sull'argomento famiglia imperfetta, leggendo i titoli, sempre pubblicati dalle edizioni Ares, oltre a Cara dottoressa, che è una raccolta di lettere, quindi dove si vede concretamente poi tutta una serie di problematiche che in parte abbiamo già toccato nella prima parte della trasmissione. Vorrei partire con lei, visto che si parla di padre e di madre, dall'espressione che ricorre nei suoi scritti, codice materno e codice paterno, che sono poi di Franco Fornari, che ci dicono già subito che questi due ruoli non sono poi indifferenti, intercambiabili, ma hanno un proprio specifico.
Assolutamente sì, direi che soprattutto nel momento in cui nascono dei figli, arriva il primo figlio, la differenza dei codici simbolici che guidano il comportamento di ciascun genitore si manifesta nella sua grande diversità. Franco Fornari usa questi due termini di codice materno e di codice paterno, definendo in qualche modo, direi, proprio due attitudini di fondo che ispirano il rapporto educativo della mamma e del papà in maniera molto differente, e sono entrambi assolutamente indispensabili perché poi il bambino cresca e si sviluppi in maniera adeguata. Oggi è particolarmente difficile sostenere questo perché il mondo di oggi, come già accennava il dottor Risè, ci sta mettendo davanti a una nuova emergenza, che è questa, cioè la differenza sessuale, che noi abbiamo sempre dato per scontata come una differenza basilare, fondamentale, che è legata alla natura dell'uomo e della donna. Questa differenza sessuale viene messa in discussione e in qualche modo si tende a ritenerla un fenomeno molto marginale, quindi anche la diversità della genitorialità viene messa profondamente in discussione. In realtà l'esperienza di chi fa il mio lavoro e lavora molto con le famiglie, con i genitori che portano i loro bambini, è che fin dal momento della nascita l'uomo e la donna si mettono in relazione col proprio figlio in una maniera che è profondamente diversa. La madre mette in atto un codice, come già accennava il dottor Risè, che è legato prevalentemente al tema della cura, cioè la madre nel momento in cui il bambino nasce avverte come fondamentale il compito di accudirlo, di proteggerlo, ma anche di evitargli in qualche modo sempre la sofferenza e persino direi l'incontro con la morte. Il padre invece interviene nella relazione col figlio in un momento un pochino successivo e incarna in modo più naturale il proprio ruolo di colui che spinge il piccolino alla crescita. Quindi spesso, e questo fa nascere anche tra mamma e papà delle differenze, no? Perché le mamme sono tendenzialmente più rivolte a proteggere il bambino, a proteggerlo da qualsiasi difficoltà, eccetera, e i papà intervengono invece per spingere i loro bambini a crescere, a affrontare le difficoltà e in qualche modo anche il tema profondo della morte. Quindi il padre, come Risè più volte poi spiegato nei suoi testi, spinge il figlio a sopportarla, la sofferenza, e ad essere anche capace di affrontare un domani da adulto la morte, no? Quindi sono due ruoli diversi, complementari, che in qualche modo prendono il via dalla differente struttura del maschile e del femminile, perché la madre ospita il figlio dentro di sé e quindi nel momento in cui il figlio nasce continua questo suo ruolo di grande vicinanza e di desiderio di protezione. Il padre, che conosce il bambino dopo la nascita e lo riceve in qualche modo dalle mani, dalle braccia della madre, è colui che poi lo deve spingere in avanti verso la crescita. Ecco, questi sono poi due codici, sono naturalmente diversi. Oggi è difficile per i genitori capire che questa diversità, che spesso devo dire li fa poi litigare, no? Perché ognuno pensa di interpretare la propria parte al meglio, è in realtà la grande ricchezza della famiglia, questa differenza è la grande ricchezza della famiglia, perché nessuno dei due da soli, né la madre né il padre, può essere in grado di trasferire al figlio bene entrambi questi codici.
A monte di questi codici, proprio perché, come abbiamo visto, è un dato di natura, c'è proprio uno specifico maschile e uno specifico femminile,
sì.
Riprendo le espressioni che lei stessa usa. A proposito dello specifico maschile, lei cita le tre A di Joseph Nicolosi.
Sì, quindi adesso io a memoria me le ricordo, comunque sono, è tutto ciò che attiene all'accoglienza affettiva del figlio. Nicolosi si è rivolto soprattutto alla tematica del rapporto del padre col figlio maschio, però queste, perché si è occupato in prevalenza proprio del tema dell'identità sessuale e delle difficoltà nell'identificazione sessuale del maschio, però questa attenzione del padre, questa sua accoglienza del figlio, questa sua anche capacità di approvazione del figlio sono importanti naturalmente sia per il figlio maschio che per la figlia femmina. Entrambi i genitori sono fondamentali sia per il figlio maschio che per la figlia femmina, ma giocano un ruolo un po' diverso in relazione all'identità del proprio figlio. In qualche modo la figura dello stesso sesso, quindi la mamma per la figlia femmina e il papà per il figlio maschio, sono le figure che noi diciamo di identificazione, cioè la bambina per diventare donna ha bisogno di guardare alla propria madre, allo stile come la madre incarna il femminile, così come il figlio maschio ha bisogno di guardare al padre e di rispecchiarsi nel modo come il padre interpreta il ruolo maschile. L'altra figura, l'altro genitore del sesso diverso, è una figura che non si presenta diciamo sul proscenio, sta sullo sfondo, ma ha un'importanza analoga, no? Per esempio per la figlia femmina, se la madre è la figura di identificazione, il papà deve trasmettere alla figlia femmina che è fiero della sua femminilità e che approva la femminilità nella figlia femmina, quindi la approva, la favorisce, la guarda con un occhio di fierezza in quanto femmina, perché apprezza il femminile, in primo luogo lo apprezza nella madre e sa trasmetterlo come apprezzamento nella figlia. In maniera speculare il papà è figura di identità per il figlio maschio, mentre la mamma in questo suo ruolo di maggiore distanza che è necessario nei confronti del figlio maschio, gli trasmette comunque, deve trasmettergli comunque di approvare il maschile, di rispettarlo, in particolare di rispettarlo nel marito, nel papà del figlio, e trasmettergli che lei è fiera del fatto che questo figlio stia diventando un uomo. Ecco. Quindi i due ruoli sono entrambi fondamentali e complementari.
Infatti Nicolosi parla di affetto, attenzione e approvazione del padre,
ecco,
nei confronti
trovate
del figlio, le abbiamo trovate,
sì.
E evidentemente si declinano in maniera diversa nei confronti del figlio e nei confronti
della
figlia. Sì.
Certamente, sì, esattamente un po' questo, si declinano in questo modo, ma sono sempre affetto, attenzione e approvazione. Sono tutte cose indispensabili per entrambi i figli. Sul tema dell'identità sessuale però il ruolo giocato dai due genitori non è equivalente, è proprio complementare, perché il genitore dello stesso sesso è la figura che favorisce lo sviluppo della identificazione.
Tornando un attimo al libro di Risé, una delle liberazioni che il padre compie, scrive Risé, è non solo nei confronti del figlio ma anche nei confronti della madre, quindi non solo bisogna tagliare il cordone ombelicale, diciamo così, anche perché la madre stessa si ritrovi come donna invece che come
che unicamente che, come madre.
Sì.
Certamente è importantissimo questo ruolo del padre che è contemporaneamente padre e marito, no? Perché non è facile per la donna che ha avuto il figlio dentro di sé per tanti mesi, che è stata in una relazione simbiotica con lui, indispensabile almeno i primi mesi di vita del bambino, almeno i primi sei mesi di vita del bambino, tornare alla vita così anche al proprio ruolo di moglie, che invece è un ruolo è un ruolo fondamentale anche personalmente per lei, oltre che per il figlio. E quindi per poter fare questo ha bisogno del sostegno, dell'aiuto e dell'intervento amorevole e diretto del proprio marito, che in qualche modo la richiama col proprio desiderio e con la propria, così, proprio desiderio di averla per sé e con sé anche al proprio ruolo di moglie, no? Quindi io credo che sia importante che i mariti, che gli uomini oggi in particolare sappiano che non devono solo aspettare che la moglie, insomma, esca dal ruolo di madre per tornare a quello di moglie, ma devono in qualche modo favorire questo passaggio, dimostrando alla moglie che non è diventata con la maternità nemmeno bella, nemmeno attraente, nemmeno desiderabile, e che continua ad essere in primo luogo la donna che loro hanno scelto come compagna della propria vita. Ecco. Quindi credo che un errore che invece frequentemente compiono i maschi è così con l'idea di un rispetto, no, per la grande, così, per la maternità della propria moglie o compagna, di attendere tempi anche molto lunghi, perdendo a volte il contatto con la moglie, no, salvo poi trovarsi così spiazzati, lasciati fuori da questa relazione con lei e col figlio.
Oltre al padre, alla madre e al figlio c'è poi un quarto incomodo, diciamo, che è l'arrivo dei fratelli. Leggo
sì.
Nei suoi libri, è uno degli eventi che creano problemi, diciamo.
Ma io ritengo che avere dei fratelli sia una meravigliosa opportunità, prima di tutto, poi come tutte le ricchezze della vita e come tutte le cose belle della vita hanno anche i loro lati di difficoltà. Certamente il bambino con l'arrivo del fratello deve accogliere il fatto che viene un pochino detronizzato da una posizione di privilegio nei confronti particolarmente della mamma, no? Però credo che questo sia, come tutti i sentimenti umani, un sentimento così da accettare in quanto sentimento, ma da educare, quindi non bisogna mai avere paura dei sentimenti o delle manifestazioni affettive del proprio bambino, bisogna accettare la sua gelosia insegnandogli però, come dire, a non trasformarla in un'azione distruttiva, no? Quindi una mamma e un papà devono aiutare il proprio bambino facendogli capire che è normale essere gelosi quando arriva un fratellino, ma che questo magari non dà appunto diritto né a picchiarlo né, come dire, a maltrattarlo, eccetera. Non bisogna avere paura di questi sentimenti del figlio, perché dare dei fratelli a un bambino credo che in particolare oggi sia uno dei doni più grandi che un genitore può fare. Quindi la famiglia numerosa continua ad essere una bellissima sfida sia per i genitori sia per ciascuno dei fratelli, e l'arrivo di ogni nuovo figlio comporta tutto un riassestamento delle relazioni che si arricchiscono, che si complessificano, che si variano, quindi un secondo figlio crea una certa situazione, un terzo figlio ne crea un'altra, insomma è una grande ricchezza di vita che si va moltiplicando.
È un nuovo evento che impone una ristrutturazione, diciamo così, è chiaramente caratterizzato dall'adolescenza e relative
sì.
crisi. Qual è la
sì.
risposta del padre e della madre?
Rimane un pochettino, direi, nella linea di quello che dicevamo prima, no? La madre è colei che, avendo avuto il figlio dentro di sé, avendolo accudito quando è piccolo e seguendolo molto da vicino nella crescita, è in qualche modo più capace di identificarsi con gli stati d'animo del figlio e di capirli in maniera più naturale, in maniera più semplice. Solo che questo, che è la forza della madre, costituisce d'altra parte anche il suo limite, perché nel momento in cui la madre si identifica troppo intensamente con i sentimenti vissuti da un figlio, li vive con lui e le diventa perciò difficile a volte prendere quella distanza emotiva che è necessaria per affiancarlo o per aiutarlo, no? Il padre in questo ha una posizione più libera, perché proprio direi quella che le mamme dicono, le madri spesso accusano i papà di non capire i figli, specie di non capire gli adolescenti, e quello che io sempre cerco di fare capire alle mamme in questi casi è che proprio questa maggiore difficoltà a capire è anche una risorsa per i padri, perché permette loro di non farsi inghiottire dal vortice delle emozioni col figlio, mantenendo spesso un pochettino la rotta educativa più sicura, no? Perché il così quando l'adolescenza si manifesta, il figlio passa o la figlia passano in stati emotivi spesso intensi, variabili, no? Molto difficili da dominare, da controllare, e se anche il genitore comincia ad ondeggiare all'interno di questa grande emotività, diventa poi difficile un pochino mantenere la rotta. Quindi anche in questo caso la complementarietà è fondamentale. La madre è colei che un pochettino più capisce cosa sta succedendo al figlio e può come dire, in qualche modo anche aiutare il padre a capirlo. Il padre è colui che magari riesce meglio a mantenere la rotta, a mantenere gli obiettivi educativi, e può un pochettino aiutare la madre a mantenere un pochino questo equilibrio e questa rotta. Ecco, credo che in questo, come in tutti gli altri casi, si tratta di capire e rispettare questa differenza e complementarietà dei due ruoli e dei due compiti, e mantenere anche, se possibile, una certa comunicazione tra i due genitori. Ecco.
Chiaramente le crisi dell'adolescenza, e quindi il modo di superarle, ci sono sempre state nell'arco della storia, ma nel nostro mondo forse può essere più complicata la situazione anche da quella moltiplicazione degli stimoli di cui abbiamo parlato con Risè.
Sì, assolutamente sì, questo tema dell'eccesso di eccitazione, di eccitabilità, noi la vediamo già nei bambini molto piccoli che spesso hanno disturbi soprattutto nell'apprendimento, soprattutto, ma già dalla scuola materna si vede questo eccesso di eccitabilità nei figli, con una specie di diminuita competenza da parte dei genitori a mantenere anche degli stati di quiete che sono invece fondamentali. Con l'adolescenza naturalmente diventa ancora tutto più difficile, anche perché al genitore viene un po' il panico davanti alla sensazione che i figli entrino in un vortice di situazioni che non sono più controllabili, no? Perché con l'adolescenza il compito del ragazzo e della ragazza è quello di volgersi alla ricerca della propria identità personale, quindi in qualche modo di staccarsi da quelle che sono le aspettative, i desideri, le fantasie su di lui dei propri genitori, per avviarsi a trovare risposta alle proprie fantasie, ai propri desideri e ai propri progetti. E quindi naturalmente questo comporta che l'adolescente così si allontana dai genitori, ma anche non desidera più far conoscere ai genitori tutto ciò che lo riguarda, quindi mantiene il proprio mondo più segreto, e così ha propri pensieri, ha proprie fantasie, chiude la porta, spesso proprio anche concretamente chiude la porta ai genitori, e non sempre si confida, spesso anzi non lo fa proprio, di confidare i pensieri, i desideri, i sentimenti, le azioni ai genitori. Quindi scatta facilmente nel genitore così il desiderio di controllarlo, di spiarlo, di sapere che cosa fa. Però io invito i genitori invece sempre a rispettare questo tempo di segreto dell'adolescenza, continuando a mostrare apertamente le cose in cui crediamo. Quindi noi come genitori con l'adolescente abbiamo il compito di essere dei testimoni possibilmente credibili di ciò in cui crediamo, di esprimere con le parole anche, e non solo con le azioni, ma oggi anche molto con le parole, le cose in cui crediamo, e mantenere aperto il dialogo nei momenti però in cui il figlio è disposto a questo, e continuare ad avere fiducia, perché le cose buone che noi mostriamo e che testimoniamo, se hanno una loro coerenza, avranno assolutamente nel tempo il sopravvento.
Sempre per quanto riguarda la moltiplicazione degli stimoli, uno stimolo tutt'altro che trascurabile, che caratterizza il contesto in cui viviamo e quindi anche le famiglie, è sicuramente quello di un mondo informatizzato, dei social network. Vedo che lei affronta anche questi problemi, quindi questi mezzi che sono delle potenzialità, ma rappresentano anche una nuova sfida per una famiglia.
Assolutamente sì, perché l'ambiente virtuale è per l'appunto un ambiente, no? Quindi non è semplicemente un mezzo, ma è un vero e proprio ambiente nel quale i figli vanno che i figli vanno a frequentare, no? Quindi credo che per quanto riguarda questo tipo di esperienza bisogna sempre avere un insieme di un'attitudine anche di prudenza, per esempio io credo che un minimo di controllo, soprattutto nei primi anni fino ai primi anni dell'adolescenza, fino almeno ai 13-14 anni, vada anche esercitato mettendo dei filtri, per esempio di protezione su internet, eccetera, perché anche se l'adolescente, preadolescente non va a cercare cose negative, spesso sono le cose negative che vanno a cercare lui, no? Però anche in questo caso credo che il controllo di per sé sia destinato ad essere in quanto tale piuttosto inefficace, perché i ragazzi hanno in mano dei mezzi che possono maneggiare anche al di fuori del nostro controllo come e quando vogliono. Basta pensare ai cellulari così come sono fatti oggi: in qualsiasi momento del giorno e della notte un figlio può avere accesso a internet, può chattare con le persone che noi non conosciamo, eccetera. Quindi anche qui credo che la cosa fondamentale sia proprio la prevenzione che si fa, e la prevenzione va fatta non abdicando mai al nostro ruolo, quindi testimoniando ciò che è buono, testimoniando il bene e il bello e il vero, che sono comunque sempre qualche cosa che arriva al cuore delle persone giovani, perché i ragazzi oggi come sempre sono attirati dal vero, dal bello, dal buono, che se ne dica. Noi osserviamo magari prevalentemente i fenomeni negativi, ma il mondo è ancora pieno di ragazzi belli che hanno voglia di bene, quindi credo che non dobbiamo lasciarci spaventare, dobbiamo educare noi stessi ed educare i nostri figli a continuare a riconoscere appunto ciò che è buono, che è il miglior antidoto a lasciar perdere ciò che buono non è.
Infatti abbiamo parlato di diversi aspetti problematici, ma mostrando, come anche lei stessa ha spiegato, che mostrando anche il modo di superarli, quindi mostrando che i problemi sono in realtà delle sfide. E un'altra delle sfide che è presente, come dicevo prima di darle la parola, è quella dell'imperfezione.
Sì.
Lei parla della famiglia imperfetta, della coppia imperfetta, e in realtà parla semplicemente né più né meno che della realtà.
Sì, assolutamente sì, queste parole mi sono molto care, perché credo che oggi ci sia proprio questo grande imbroglio di immaginare che la perfezione sia possibile, che sia possibile in tutti i campi. Le persone immaginano di poter avere relazioni perfette, relazioni affettive sempre facili, figli sempre belli, buoni, che funzionano, marito, moglie, compagno o compagna, come dir si voglia oggi, che ti dà sempre comunque il meglio di sé, eccetera. In realtà la vita normale è una vita che è soggetta al limite, proprio perché così la perfezione esiste solo nella realtà virtuale, no? Nella realtà reale la perfezione non esiste, è proprio il limite, la cifra della normalità. Quindi io credo che sia importante, per esempio soprattutto per le coppie che iniziano una vita insieme, avere molto chiaro che ci saranno delle difficoltà fisiologiche nella loro relazione, quindi sarà difficile in certi momenti mantenere un buon rapporto con marito o con la moglie. Pensiamo solo al fatto di come è difficile intendersi dentro la differenza tra il maschile e il femminile, ci sono tante storielle barzellette anche a questo proposito, no? Proprio sulla differenza nel modo di prendere la vita tra l'uomo e la donna, ma pensiamo anche alla differenza che si ha nel venire da famiglie diverse, quindi ci si sposa, ma anche se si fosse, come dire, compagni o persone che vivono sullo stesso pianerottolo, si proviene comunque da due famiglie, ciascuna delle quali ha le sue tradizioni, i suoi modi di vedere, le sue abitudini, e quindi è difficile, no, mettersi d'accordo su cosa è meglio, cosa è peggio, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è ordine, cosa è disordine, eccetera. E poi ancora dentro la coppia ognuno cresce, si sviluppa secondo un ritmo personale. C'è chi cresce prima, chi cresce dopo, la maternità modifica molto la donna, non sempre l'uomo entra nella paternità con una modificazione analoga, eccetera. Quindi tutte queste cose, che sono eventi vitali, normali, rendono la vita della coppia a volte anche complessa, difficile, appunto imperfetta, non sempre ci si capisce, bisogna fare anche un pochino di fatica, ma a me viene da dire che sta proprio anche qui la chiave poi della, come dire, di questa sfida che è il far durare a lungo un matrimonio, che è invece una sfida molto interessante, molto bella.
Abbiamo parlato, per andare a un altro aspetto, abbiamo parlato molto di paternità e maternità stasera, ma
sì.
In genere siamo appunto abituati a collegarli naturalmente alla famiglia, che è il luogo naturale. Nei giorni scorsi il Santo Padre raccomandava la paternità e la maternità spirituale in un discorso a dei gruppi di consacrati, quindi
sì. Questo
dato della paternità e della maternità, e quindi anche il codice materno e paterno, è un qualcosa che è talmente naturale che neanche i consacrati possono farne a meno.
Io penso che senza di questo i consacrati in qualche modo siano sterili, no? E la sterilità non è mai ricchezza di vita, nemmeno spirituale, quindi la capacità di porsi in attitudine materna e paterna, io credo che sia addirittura un requisito non secondario ma indispensabile della vocazione, della propria vocazione religiosa. Non si può avere, io credo, una vera vocazione religiosa come sottrazione. Quindi, come dire, siccome non sono madre allora sono religiosa, oppure siccome non posso diventare padre allora farò il sacerdote, ma al contrario è tutta la ricchezza della maternità e della paternità presenti nell'uomo e nella donna che si consacrano a Dio, si arricchisce di questa capacità di offrirsi e di aprirsi a molte più persone per fiorire, diciamo, ancora di più, perché nella maternità, nella paternità c'è un elemento di grandissima creatività che nasce dalla ricchezza interiore, che è proprio la creatività di aprirsi alla vita di qualcosa di nuovo, quella creatività che fa crescere il bello e il bene negli altri, che possono essere i propri figli naturali, ma possono essere anche figli così del Signore che ci vengono in qualche modo, in qualche forma affidati perché noi li amiamo e li facciamo crescere, no? Quindi la genitorialità comporta questo forte desiderio di far crescere, di far sviluppare il bello nell'altro, e credo che questo sia appunto un dono che anche i religiosi devono assolutamente possedere.
Infatti il Papa lo raccomandava non come un consiglio, ma proprio come qualcosa, diceva se qualcosa non va, se siete tristi, forse il motivo è esattamente quello.
Certo.
E sempre restando al Magistero, risecita Papa Benedetto XVI anche che nel suo ultimo discorso alla Curia Romana prima di Natale, uno dei discorsi più importanti dal punto di vista del Magistero, indicava proprio la famiglia, qui cito letteralmente Benedetto XVI citato da Risée, la famiglia come il luogo in cui si trasmettono le forme fondamentali dell'essere persona umana.
Assolutamente sì, a parte il fatto che Benedetto XVI ha sempre parlato con una precisione terminologica e un linguaggio limpido, meravigliosi, ecco, sicuramente la creatura, il figlio dell'uomo, il cucciolo dell'uomo, per poter apprendere le forme fondamentali, per poter apprendere, come dire, chi è lui, ma anche in che modo può relazionarsi con gli altri, non può che farlo attraverso le relazioni della sua famiglia, perché quando un bambino viene al mondo non ha conoscenza alcuna né di sé né del mondo che lo circonda e ha bisogno proprio di figure adulte, e questi sono i genitori che si prendono la responsabilità di guidarlo verso il senso delle cose, e per fare questo devono interrogarsi su qual è per loro il senso e il valore delle cose. Quindi io credo che la genitorialità sia una sfida meravigliosa anche proprio per i genitori stessi, per gli adulti, in qualsiasi punto del loro percorso si trovino. Non è detto che quando ci nasce un bambino noi siamo persone, come dire, così adulte, così mature, così responsabili, no? La vita ci intercetta là dove noi siamo, magari il Signore ci fa nascere un figlio quando noi ancora, diciamo, abbiamo delle immaturità, eccetera, ma lo stesso figlio, l'avere un figlio, pone noi nella condizione di sfidare il nostro pensiero, perché se noi dobbiamo passare a lui dei valori, se noi dobbiamo passare a lui un senso per la propria vita, è indispensabile che noi per primi ci interroghiamo su questo, e spesso è proprio la nascita di un figlio che ci mette davanti poi alle domande importanti, perché i bambini fanno domande, i bambini chiedono le cose importanti e ci mettono in condizione di dover dare loro delle risposte, quindi di cercarle.
Quindi ci avviamo alla conclusione, mi riallaccio a queste sue riflessioni per un'osservazione, cioè noi abbiamo finora affrontato il tema del padre e della madre, come soprattutto il padre è colui che indica la strada, che permette nella sua complementarietà con la madre di ritrovare se stesso, lo permette al figlio, ma allo stesso tempo lo permette anche a se stesso, esercitando la paternità o la maternità a seconda dei casi.
Assolutamente sì, cioè la vita funziona in questo modo, cioè figli e genitori si educano anche un po' a vicenda, no? Quindi il figlio è una grandissima occasione perché l'adulto si interroghi, perché l'adulto si faccia le domande importanti, perché abbia anche appunto l'umiltà di cercare là dove pensa ancora di non aver cercato, no? Quindi, e poi io credo che la cosa importante sia ricordare che la vita è sempre nel giorno di oggi, nel nostro presente, e che quindi qualsiasi cosa una persona abbia vissuto, abbia fatto, insomma, fino a ieri, può essere sempre superata dal giorno d'oggi, nel giorno presente, rivolgendosi per i credenti all'aiuto del Signore, per poter da capo ricominciare ogni giorno, e spesso i figli sono davvero una buona occasione per ricominciare.
Di conseguenza la maternità e la paternità, sia biologici dei genitori, sia spirituali dei consacrati, cui abbiamo fatto cenno commentando il discorso del Papa, è il luogo in cui si esercita la vera libertà. Riprendo alcune riflessioni di Rise. La libertà è sempre qualcosa di molto concreto, impegna a diventare ciò che realmente è, quindi è un antidoto invece a quella dissoluzione dell'io che è tipica anche un po' del contesto in cui viviamo. Al contrario, permette, come stavamo dicendo poco fa, di ritrovare, di diventare ciò che siamo nati per essere.
Sì, credo che un equivoco che è molto frequente nella mentalità comune è che non si riesce a capire che la libertà è legata direttamente alla scelta, quindi è la scelta che ci fa liberi, non è mai il non scegliere che ci fa liberi, ma al contrario la libertà diventa tale nel momento in cui esercita delle scelte, no? E quindi nel momento in cui, trovandoci davanti a dei fatti specifici, concreti, giorno per giorno, noi operiamo delle scelte che una volta compiute ci portano avanti lungo un qualche percorso, una qualche direzione. Ecco, credo che forse vada riportata un pochettino alla coscienza delle persone questa idea che è lo scegliere che ci permette di essere liberi, quindi che la libertà si gioca proprio nel quotidiano di ogni piccola scelta, di ogni giorno specifico che noi viviamo.
La ringrazio e ci risentiamo tra poco insieme a Claudio Rise anche per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori e continuare quindi ad approfondire l'argomento di questa sera.
Grazie a lei.
Siamo tornati in diretta per ascoltare le vostre domande e continuare quindi ad approfondire, sollecitati dalle vostre osservazioni. Ascoltiamo. Pronto?
Pronto. Io mi chiamo Paolo, telefono dalle Marche.
Sì.
E ringrazio per la trasmissione che è molto interessante e chiara. E volevo fare una riflessione e poi una domanda,
sì,
brevemente.
Certo.
Dunque, la riflessione è questa. Nel campo biologico esiste un fenomeno che è detto l'imprinting. Ci sono dei geni che sono detti geni dell'imprinting. L'imprinting vuol dire timbratura. Il padre li timbra in un certo modo, la madre li timbra in modo materno, il padre li timbra in modo paterno. E se questi geni, se non ci sono i geni timbrati in modo materno, il figlio non si forma. Sì, inizia appena appena, ma poi insomma non si forma il figlio, muore. E se non ci sono i geni timbrati in modo paterno, non si formano gli annessi embrionali, cioè la frontiera tra il confine tra il figlio e la madre, cioè tra il figlio e l'esterno e l'ambiente esterno, perché in fondo la madre è un altro organismo per il figlio, ecco. Questo fenomeno in pratica riflette, è del tutto analogo all'argomento che è stato trattato questa sera, quello a livello biologico, l'imprinting, e questa sera invece a livello, diciamo, biologico-psicologico. Questa è la riflessione.
Grazie, lascio poi, immediatamente.
Dopo c'è una domanda, poi c'è una domanda. La domanda è questa. Dunque, anni fa ho letto che il regalo migliore che un padre può fare ai suoi figli è voler bene alla loro madre. Allora, questo dimostra l'importanza di tutte e due le figure. Volevo sentire se gli esperti potevano dare una piccola spiegazione, però anche per chi non se ne intende affatto di psicologia. Ecco.
Grazie.
Tutto qui.
Ecco, ascoltiamo subito la risposta degli esperti. Chi dei due vuole rispondere per primo?
Vuole che, non lo so, dottor Risa, rispondo io.
Sì, Mariolino, bene.
Allora, certamente sono senz'altro d'accordo su questa frase: il miglior regalo che un padre può fare ai propri figli è amare la madre, ma è anche viceversa, il miglior dono che una madre può fare ai propri figli è comunque amare e rispettare il proprio marito, proprio perché in questo modo ai bambini viene fornito sia un esempio di relazione che funziona, con la speranza appunto di poter nel futuro costruire una buona relazione, sia perché la costruzione della buona identità personale ha bisogno di questo. Io accennavo prima al fatto che una bambina, per esempio, ha bisogno dal proprio papà di essere stimata, ma anche di vedere che lui stima la madre, perché la madre è così la figura a cui la bambina fa riferimento per diventare una donna, e viceversa. Un maschio che vedesse la madre trattare male il proprio papà ne avrebbe l'impressione che per la madre, che è la figura principale di affetto per un bambino piccolo, il maschile non è degno di affetto, non è degno di rispetto, e quindi farebbe molta più fatica a identificarsi in senso maschile. Ecco.
Assolutamente d'accordo, il dono più grande che possiamo fare ai figli è proprio presentare loro l'importanza della relazione, e quindi presentare loro l'amore che abbiamo per l'altro. Questo è fondamentale perché lo sviluppo umano viene all'interno della relazione, quindi se noi ci presentiamo ai figli all'interno della relazione, quindi il padre all'interno della relazione con la madre, gli proponiamo quel luogo che è appunto la relazione con un altro essere umano, indispensabile alla sua crescita, al suo sviluppo.
Grazie, sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto?
Ah, salve, sono Anna da Bologna, salve. Io ho 65 anni, ho due figlie oltre i 30 e soprattutto faccio volontariato, sono assistente sociale, quindi vivo, diciamo, sulla mia pelle la problematica proprio della famiglia, tant'è che ritengo che il blackout dell'adolescenza non sia preso troppo sul serio, cioè ci si passa sopra, e invece secondo me per l'uomo futuro, la donna futura, il passaggio dell'adolescenza è purtroppo un passaggio molto molto che andrebbe preso molto sul serio, e ve lo dico perché mi permetto di parlarne a voi che siete molto più esperti di me, però io sulla mia pelle come madre e come appunto volontaria ho visto molta sofferenza, lasciando perdere la problematica appunto della mancanza di genitorialità che in una coppia, in una famiglia, spesso manca, anche perché due persone che si uniscono non è che siano mature al 100%, è appunto una crescita continua, e molto spesso i minori, i bambini vivono in un ambiente non sereno, perché questa è un'altra problematica ancora. Però io ritengo importante la figura del padre, soprattutto perché secondo me non soffre, non risente molto del blackout dell'adolescenza come la madre, perché proprio, ripeto, per mia esperienza personale, la madre da mamma nell'adolescenza deve diventare madre, cioè finché siamo mamme abbiamo il riscontro del cucciolo che ci chiama, ci cerca, ci fa sentire la persona più importante, poi crescendo con la porta chiusa dell'adolescente che si chiude in camera propria, è una ferita profonda, cioè la mamma deve crescere e deve diventare madre, cioè una persona che dà ma non riceve più niente. Ecco, questa è la mia esperienza, volevo sentire un vostro parere, grazie.
Grazie a lei.
Allora, prendo sempre, faccio la signora, parlo per prima. Allora,
sì, ormai sì, facciamo così per superare l'incertezza.
Io sono d'accordo con la signora sul fatto che l'adolescenza di un figlio mette la mamma particolarmente alla prova, perché si trova davanti spesso a porte chiuse o a prese di distanza, e quindi deve imparare a tollerare una distanza nuova rispetto ai propri figli. Poi non penso che sempre questo voglia dire non ricevere più niente, come dice la signora. Direi che lo scambio si fa diverso, quindi non è più lo scambio con una creatura che è il tuo cucciolo, che dipende da te, che in qualche modo si rispecchia in te, ti ammira, eccetera. Diventa uno scambio più complesso con una persona che incomincia ad avere dei propri punti di vista, che a volte ti contesta, ma io ritengo che ogni età della vita dei figli, dall'infanzia all'adolescenza all'età di adulti, abbia le sue sfide, ma anche le sue bellezze, ecco, perché almeno questo livello anche di esperienza personale io l'ho potuto riscontrare, ci sono certamente momenti di difficoltà, ma c'è anche la possibilità di avere anche in adolescenza dei buoni scambi con i propri figli, naturalmente su un livello diverso, la confidenza arriva quando loro vogliono farla, ma quella poca confidenza che arriva è allora una confidenza molto preziosa, la richiesta del consiglio altrettanto, arriva più raramente, ma quando arriva ti dà la possibilità di dire delle cose importanti. Ecco, quindi penso che bisogna vedere ogni età come un'età di grande opportunità e trasmettere ai figli questa posizione anche serena della maternità, perché in alternativa noi diamo ai nostri figli l'idea di una maternità risentita o sofferente o ricattatoria o colpevolizzante, che non li aiuta a crescere.
Senz'altro, io vorrei solo aggiungere però che nell'esperienza dei genitori, del padre e della madre, è comunque presente, deve essere presente, un elemento di dono assolutamente gratuito, cioè quest'idea della restituzione e lo scambio senz'altro, ma il doversi aspettare dai figli qualcosa, io credo che naturalmente è umano, è giusto che avvenga, ma è giusto anche che si sappia, che si percepisca che il dare la vita e aiutare poi questi figli a vivere e a crescere è un'esperienza fondamentalmente gratuita. Sembra che anche nel Vangelo, quando Gesù parla, come del resto era stato presente anche nell'Antico Testamento, di abbandonare il padre e la madre, c'è l'idea di una vita nuova, che è vita nuova che è originata dai genitori come dono, e quindi dobbiamo anche abituarci a questo fatto che qualcosa ci tornerà anche di inaspettato, di meraviglioso quando meno ce l'aspettiamo, ma soprattutto non dobbiamo aspettarcelo.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Beatrice, chiamo da Bologna. E, io sono una mamma, tre figli, mio marito, preghiamo insieme, in famiglia, praticante, però ci troviamo veramente in un momento difficile. Io ho un adolescente e due giovani, e vedo che oggi a posto... il piccolo mi chiedeva in questi giorni, mamma, ma l'eutanasia, quando sono quelli che sono ammalati proprio, che stanno male male, va bene, ecco, per dire, mi trovo a delle cose incredibili, perché poi loro hanno tanto esempio, ma fuori anche la ragazza oggi diceva, mamma, ma la convivenza, poi questi amici si sono lasciati, sa, tutto un mondo diverso a quello che noi le abbiamo proposto, e a me dispiace, si trovano proprio spaesati, voglio dire, e io ho fede e fiducia nel Signore che questa cosa passa in fretta, perché veramente non c'è dove come aggrapparsi, ecco, perché fuori loro trovano tutto il contrario di tutto, di quello che, le, che sui genitori parlano, con i suoi genitori danno come esempio, ecco. Ecco, vorrei chiedere se qualcosa voi mi potete chiarire di come posso comportarmi. Certo che io le dico le cose, ma anche il piccolo mi fa anche queste domande e io le veramente le rispondo, però lui si trova dappertutto tante altre cose. Ecco, grazie, l'ascolto
grazie
per
a lei. Sì.
Allora sì, certamente la signora ha ragione, il mondo di oggi pone delle sfide particolarmente difficili ai genitori, perché la realtà esterna propone ai nostri figli sicuramente delle cose molto diverse da quelle che noi cerchiamo di insegnare loro. Io credo che più che mai è necessario appunto mettere anche proprio in parole le cose, come già la signora mi pare stia facendo, quindi tenere aperto molto il colloquio con i ragazzi, il fatto che loro arrivino a casa, chiedano, vogliano discutere, mi sembra già un segno di grande importanza, perché vuol dire che sono comunque attenti al messaggio che i genitori danno e disponibili ad ascoltarli, a confrontarsi. Poi credo che dobbiamo comunque un po' spiegare ai nostri figli che sempre più la nostra testimonianza sarà una testimonianza controcorrente, no? Come si diceva prima, a volte una testimonianza che può diventare effettivamente anche un po' eroica, perché non è certamente facile per un ragazzino, una ragazzina così giovane, insomma, prendere posizione davanti ai coetanei rispetto ad argomenti complessi nei quali poi l'elemento ideologico è spesso molto forte, e quindi non è nemmeno possibile arrivare a un sereno dibattito, perché si viene facilmente aggrediti. Ecco, quindi certamente credo che l'aiuto della preghiera, la chiarezza di pensiero che noi dobbiamo man mano sviluppare, siano gli aiuti che possiamo dare ai nostri figli. Quindi tenere molto aperto il dibattito con loro, ma anche continuare noi, credo, a formarci, a farci delle domande, a poterci dare delle risposte, perché gli argomenti ai quali siamo messi di fronte spesso sono difficili anche per noi, e quindi credo che sia un dovere anche del cristiano oggi formarsi e riflettere con molta attenzione su questi argomenti che non sono affatto lontani, ma ci riguardano tutti molto da vicino.
Questo è molto vero, tra l'altro è una realtà che continua a modificarsi, quella attorno a noi, quindi è molto importante che noi continuiamo a rimanere in contatto con questa realtà, ne siamo informati, sappiamo, cioè, rispondere alle domande, provocazioni, a volte anche dei nostri figli. E soprattutto non dobbiamo aver paura della diversità, non dobbiamo aver paura della diversità, perché anzi questa esperienza di diversità segnala una vicinanza col figlio del padre, con Gesù Cristo. Gesù non era affatto simile alla maggioranza delle persone con cui viveva, tant'è vero che è stato messo sulla croce. E noi dobbiamo sapere che la nostra esperienza cristiana contiene la croce, e quindi non scandalizzarci perché eventualmente cominciamo a intravedere una croce, ma a prenderla anche come motivo appunto per essere capaci, pronti, adeguati a quello che stiamo vivendo.
Grazie, ascoltiamo ancora un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buonasera. Volevo porre una domanda ai due ospiti in studio, posso?
Sì, prego.
Senta, una cortesia, io sono Giuseppe Antonelli e chiamo da Bari. Qualche settimana fa ho letto su un noto quotidiano nazionale italiano che riportava la notizia di una indagine fatta da studiosi americani, noti studiosi americani. La notizia era data anche con una certa enfasi. E praticamente l'indagine era questa, la conclusione dell'indagine, che praticamente dei bambini educati da coppie omosessuali non presentavano segni di disturbi psicologici o addirittura di natura, diciamo, antropologica. Io chiedo ai due ospiti in studio, ai due esperti in studio, non le sembra, come dire, un po' affrettata una conclusione del genere, visto anche che non c'è una letteratura ben consolidata in materia? Grazie.
Grazie a lei, lascio subito la parola agli ospiti.
Allora, naturalmente questo è l'argomento oggi più all'ordine del giorno, dato la legislazione che c'è stata recentemente in Francia, dove le coppie omosessuali, avendo diritto al matrimonio, potranno adottare bambini, eccetera, eccetera. E naturalmente anche in Italia c'è una forte pressione in questa direzione. L'esperienza clinica, che è su casi singoli, quindi non a livello statistico, dimostra esattamente il contrario, cioè che le coppie omosessuali creano nel bambino delle grandi difficoltà, delle grandi confusioni, soprattutto sul piano identitario, no? Chiaramente questi studi a cui, io non so di quali studi a quali studi faccia riferimento l'ospite, che è il signore che ha telefonato, però naturalmente è molto difficile dare prova scientifica in maniera convincente di ciò che accade. Chi fa il lavoro di psicologo, di psicanalista, più che fare un lavoro statistico, fa un lavoro di approfondita conoscenza del mondo interno delle persone. E da questo punto di vista dico senza alcuna ombra di dubbio, affermo senza alcuna ombra di dubbio, che la genitorialità ha bisogno della differenza e che i figli cresciuti da coppie omosessuali molto probabilmente sono destinati a fare una fatica supplementare rispetto agli altri bambini, no? Quindi penso che sia invece una cosa singolare che la maggioranza degli psicologi o delle persone che anche in Italia si occupano di bambini non si levi con una certa forza ad affermare questa verità così evidente.
D'accordo, volevo anche notare, oltre all'estrema esiguità di questi presunti studi di cui a volte affiorano tracce, ma veramente sono molto fragili e contraddittori, ma soprattutto manca il tempo, cioè non abbiamo la scansione temporale necessaria per dire cosa succede ai figli di coppie omosessuali, perché anche nei paesi dove il matrimonio tra persone omosessuali è stabilito, questo risale a tempi comunque relativamente recenti, quindi non abbiamo le prove di cosa succede poi nell'adolescenza e dopo, quindi non ne sappiamo
assolutamente niente, al di là dei dati elementari che la dottoressa Ceriotti citava prima e che appartengono all'esperienza di qualsiasi persona che lavori coi figli e coi genitori.
Bene, ascoltiamo la prossima domanda. Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera.
Buonasera, sono Maria Teresa da Milano. Ecco, la nostra storia di mio marito e me è stata particolarissima perché il figliolo nacque con una tetraparesi. Allora, il senso della maternità ci fu, diciamo, sia nella madre all'ennesima potenza in senso costruttivo, anche con l'aiuto di consultorio adeguato e i medici, sia nel padre, dove la maternità diciamo era già stata vissuta molto bene in famiglia di lui. E quando a me si pone, proprio essendo io insegnante di scuola, il problema della comunicazione, avendo visto che il bambino a 2 mesi aveva regolarmente il sorriso, era una cosa motoria che però avrebbe ingenerato poi un discorso di regressione se non c'era un'opportunità di seguirlo, il discorso della comunicazione e del linguaggio che doveva essere per forza alternativo, diciamo si andò a pensare da parte mia al discorso della scrittura e quindi ricostruì la penna, usavo anche poi un reggiposata che diventava reggipenna, poi corsi di computer facilitato con sorreggimento da parte mia del braccio, della mano, tanti ausili, strumenti e stratagemmi che proprio nella fase dell'adolescenza portò 15-16 anni Enrico a scrivere poesie che gli venivano fuori con una fluidità, un'armonia, essendo questa una mia prerogativa da piccola in su e in famiglia, cioè questa radice. E da ultimo, ogni giorno una sfida, quel concetto, proprio familiarmente abbiamo realizzato un video addirittura dove dimostra che la storia di questo figliolo è una sfida che continua, vi è mancato, ma come poeta postumo ancora va avanti. Ecco.
Grazie signora, ascoltiamo gli ospiti.
Sì, direi che qui più che una domanda si può solo fare un piccolo commento. Io come neuropsichiatra infantile ho occasione di vedere, di seguire situazioni di difficoltà di figli che presentano degli handicap, delle sofferenze fisiche, motorie, oppure delle situazioni autistiche, eccetera, e devo dire che questo tipo di situazioni è una sfida particolarmente alta e difficile per le famiglie, ma come dimostra anche la testimonianza della signora, se viene vissuta così con la capacità di accettare questo dono strano, particolare, che è un figlio problematico, anche la creatività del genitore si arricchisce, trovando delle soluzioni, delle modalità nuove che nascono proprio dal desiderio di incontrare questo figlio speciale, che è pur sempre un grande dono del Signore.
Grazie signora per questa testimonianza molto, molto bella, ancora una volta, come diceva la dottoressa Ceriotti, così frequente in questi bambini speciali e nella storia della relazione con i loro genitori. Grazie.
Grazie, sentiamo ancora una domanda. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, senta, mi chiamo Alberto, chiamo da Pisa. Volevo fare una domanda. Nella psicanalisi è comunemente diffuso il concetto che in ogni uomo c'è una parte femminile e in ogni donna c'è una parte maschile, almeno questo lo dicono comunemente gli addetti, gli psicologi, gli psicanalisti. Ora io faccio una domanda: ammesso che questi concetti siano giusti, l'eventuale parte femminile di un uomo e l'eventuale parte maschile di una donna vanno messi in equilibrio con la personalità, oppure nel discorso del dominio della persona vanno dominati, repressi ed annullati? Non so se mi sono spiegato adeguatamente.
Sì, è chiaro. Prego.
Ma io lascerei qui la parola prima al dottor Risé, in quanto psicanalista.
Per una volta lasciamo parlare prima lui.
Ma è abbastanza vero, diciamo, che nella maggioranza delle correnti psicanalitiche si intende che ci siano sia nell'uomo che nella donna la compresenza anche della parte contrasessuale, cioè del femminile nell'uomo e del maschile nella donna. Però bisogna fare attenzione, perché queste parti si intendono degli aspetti psichici, non direttamente degli aspetti sessuali. Quindi si intende che la psiche maschile ha anche in sé degli aspetti del femminile, di quello che si avvicina a quello che prima si diceva lo specifico femminile. Anche il maschile è capace di accoglienza o di tenerezza, così come anche il femminile è naturalmente capace di azione e intraprendenza. Questo essenzialmente significa, per ridurlo molto rapidamente, la presenza nel maschile dell'uomo e del femminile nell'uomo e del maschile nella donna. E quindi non ha senso quest'ansia di reprimere questo femminile o questo maschile questo femminile dell'uomo o questo maschile della donna, perché in realtà sono degli aspetti che completano la personalità, non che la sviano o fanno qualche cosa. E infatti sono sempre stati, come dire, riconosciuti anche molto tempo prima, da sempre, prima della psicanalisi, dalle culture classiche, dalle culture popolari ancora più arcaiche. Quindi è un dato che la psiche tende ad essere una totalità e quindi a avere sia nell'uomo che nella donna anche aspetti che caratterizzano particolarmente l'altro sesso.
Grazie.
Sono assolutamente d'accordo, volevo aggiungere solo una piccola cosa, che è questa, che così la mia esperienza è un po' questa, che soprattutto col passare degli anni e col maturare della personalità, in qualche modo è un po' come se la donna diventasse capace dal punto di vista psicologico di esprimere anche alcune competenze più maschili, di maggiore sicurezza, intraprendenza, eccetera, così come nell'uomo spesso, sempre col passare degli anni e il maturare, se matura la personalità, spesso si fanno strada anche degli elementi più femminili, come la capacità di accoglienza e di cura, che magari in un'età più giovane erano meno presenti. Ecco, quindi,
venivano trascurati, certo.
Ecco, venivano trascurati, ecco.
Il tempo stringe, abbiamo spazio per un'ultima rapidissima domanda. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Sì. Ecco, buonasera, io sono Carla da Brescia. Ecco, ho sentito un po' in ritardo la vostra trasmissione, però sono riuscita a seguire l'importanza di questo ruolo. Io sono una referente di una commissione di famiglia e comunicazione sociale di una parrocchia grossa del nord di Brescia, che lavoriamo nella scuola pubblica da 5-6 anni. Ecco, è importantissimo far capire ai genitori, lavoriamo sui genitori. Ecco, con esperti vari, esempio abbiamo fatto un anno il ruolo del padre col professor Ferliga, che non so, magari lei lo conosce anche di nome, il ruolo della madre, e poi abbiamo fatto un filmato come ci vedono i nostri figli facendo vedere Caterina va in città. Ecco, guardi, veramente, cioè bisogna lavorare sotto questo senso, perché questa emergenza educativa non è del figlio ma è di chi educa. E questi genitori, noi abbiamo fatto apposta, abbiamo inventato questo di dire facciamo una sera sul ruolo del padre, così le mamme stanno a casa con i figli, e poi abbiamo fatto il ruolo della madre, a parte che tante mamme sono venute per sentire anche quello che si diceva per il papà, no? Ecco, è stato veramente un numero alto, e quindi c'è un gran bisogno di far capire ai genitori, entrare nella scuola pubblica Ecco, proprio perché altrimenti tanti genitori non sentono, diciamo, questa, ecco, queste parole che aiutano. Ecco, perché noi siamo lì pur essendo di una commissione, di una parrocchia, ma siamo lì anche come laici, perché se lavoriamo, ecco, se noi andiamo secondo natura, andiamo secondo il Vangelo. E questo esce perché vengono anche a sentirci non solo, diciamo, in questi, ecco, i genitori, ma anche i catechisti e anche i sacerdoti in una scuola pubblica grossa dove riguardano genitori di elementare, materne e medie. Ecco, quindi questo lavoro è preziosissimo, però bisogna proprio entrare non solo nella scuola cattolica, che ne fanno poco nella scuola cattolica.
Signora, la ringrazio,
siete chiaro
il concetto e quindi purtroppo devo interromperla per ragioni di tempo. Lascio appunto un'ultima parola ai nostri due ospiti prima di concludere la trasmissione.
Io conosco, credo, io e il dottor Ise conosciamo entrambi il dottor Ferliga, che è uno specialista molto serio e preparato, quindi ha sicuramente fatto un ottimo lavoro nella scuola, della scuola di Brescia. E l'unico commento che mi sento di fare è un po' questo: sono assolutamente d'accordo che il cristiano è portatore di una visione antropologica fondamentale che passa proprio attraverso il rispetto della persona e attraverso tutte le cose di cui abbiamo parlato. Non è necessario nemmeno parlare, diciamo, dell'essere cristiani per poter testimoniare correttamente l'antropologia di cui siamo portatori, solo che dobbiamo un pochettino tutti noi cristiani per primi riscoprirla, forse anche capirla meglio, capirne la ricchezza, capirne la portata, che non può più essere data per scontata, e testimoniarla laddove c'è possibile. Certamente nelle scuole la disponibilità ad andare a parlare, sia che si tratti di scuola privata che di scuola pubblica, c'è da parte degli specialisti, ma insomma non sempre la scuola permette di fare questo genere di discorsi.
Io credo che dobbiamo portare dappertutto quello che sappiamo, il nostro dovere, la nostra responsabilità, forse anche il nostro destino. È molto bello, e così come scriviamo libri, dobbiamo poi portare le cose che la dottoressa Cerriotti ed io abbiamo scritto nei luoghi dove ci si chiede una testimonianza appena possibile, compreso, per la verità, anche il mondo di internet e le varie comunità virtuali, dove c'è una porta aperta dobbiamo entrare e portare quello che sappiamo. E quindi brava la signora di Brescia, ma dobbiamo fare lo stesso anche noi.
Bene, ringraziamo i nostri ospiti, Mariolina Cerriotti Migliarese e Claudio Risè.
Grazie.
E
grazie a tutti anche.
Come riepilogo e degna conclusione di questa serata alla riscoperta del padre e della madre, concluderei con un estratto di alcuni versi che si trovano in apertura del libro di Claudio Risè, che evidentemente alle competenze professionali unisce anche il talento letterario, e ve ne leggo solo un estratto perché il tempo è tiranno, ma vi invito a leggere non solo tutti i versi ma anche tutto il libro, che ricordiamo si intitola Il padre, libertà, dono ed è pubblicato dalle edizioni Ares. Il professor Risè scrive: devo parlar del padre, il luogo dove l'uomo sognante archeologo scorge le altezze, l'abisso sconfinato, la croce, il dolore affilato, il luogo, il padre, dove termina il celebrato spettacolo del nulla, e l'uomo scopre nella terra antica il senso, dolce come una fanciulla, ora insperato, della propria vita. Devo parlare del padre, scrive Risè, ed è quello che abbiamo cercato di fare stasera, pur nei limiti del tempo che ci ha impedito di trattare tutti gli innumerevoli spunti presenti tanto nel libro di Risè quanto nelle opere di Mariolina Cerriotti Migliarese, e che ovviamente vi invitiamo a leggere. Ringraziamo appunto sia i nostri esperti, sia coloro che sono intervenuti, gli ascoltatori che sono intervenuti e quelli che non sono riusciti a intervenire. Grazie a Gigi che ha curato la regia di questa trasmissione. Buonanotte e buon proseguimento d'ascolto su Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.